Ed eccoci in diretta, benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Pronto, mi senti?
Sì,
dicevo, benvenuto sulle nostre frequenze. Siamo in questo momento in diretta con Alessandro Marescotti, presidente di Peace Link, una delle prime associazioni che ha lanciato, potremmo dire, l'allarme sulla crisi ucraina, che ha dato elementi per riflettere e che avete cercato anche di far incontrare realtà, i singoli, associazioni che appunto a suo tempo tanto hanno detto contro la guerra. Volevo chiederti com'è andata, che è successo queste mobilitazioni. Siamo a ridosso del 26, come se puoi dirci qualcosa in più, poi magari lo svisceriamo un po' insieme le motivazioni.
Sì, dicevo, questa crisi dell'Ucraina è una crisi che ci ha subito preoccupato, per cui per capire meglio che cosa stesse accadendo abbiamo deciso ogni mercoledì dall'inizio praticamente di quest'anno di incontrarci, di parlare e di invitare esperti, persone che hanno a cuore la questione della pace, perché è inutile dire che su una questione così calda e così allarmante è molto facile fare titoli del tipo invaderemo l'Ucraina, no? Li abbiamo letti in questi giorni. Abbiamo cercato di capire, ma che cosa ha intenzione di fare Putin, che cosa ha intenzione di fare Biden, che cosa ha intenzione di fare Zelensky, che è il presidente dell'Ucraina, che cosa ha intenzione di fare la NATO. E da qui, insomma, abbiamo pensato che occorreva un grande sforzo di informazione all'interno dello stesso movimento pacifista per andare tutti nella stessa direzione e non farci distrarre dalle fake news, dalle informazioni manipolate militarmente. E siamo giunti alla conclusione che la situazione è molto grave, non è semplicemente uno strillare di qui e di là sui giornali di un rischio di guerra, ma c'è realmente un rischio di guerra, e soprattutto tra i due contendenti, l'Occidente e la Russia, fanno a gara a chi ha la colpa maggiore. Non possiamo dire che le colpe siano tutte da una parte, ed è per questo importante che il Movimento per la Pace intervenga con una propria soggettività e libero da ogni tipo di condizionamento e di propaganda.
Eh sì, proprio il Movimento della Pace insomma è stato più volte anche tra virgolette a sinistra, no? Da richiamato, cioè tanti si sono chiesti ma che fine ha fatto, battesse un colpo, anche se io devo dire mi sembra insomma poco, nel momento in cui la guerra è alle porte c'è poco da dire, cioè non è che chiami adesso il Movimento della Pace. Però per giungere a questo movimento, come sarà la giornata del 26?
La giornata del 26 sarà organizzata per presidi. Presidi davanti alle prefetture, presidi davanti ai municipi, nelle piazze, nei luoghi simbolici. L'intenzione è quello di costituire città per città, che si sono già costituiti, comitati per la pace unitari, che mettano insieme le forze più ampie e più diverse possibili, con lo scopo di affermare la centralità della nostra Costituzione, che all'articolo 11 recita: l'Italia ripudia la guerra. E siccome un po' in tutti gli statuti comunali c'è un riferimento alle città come luoghi di pace, come città operatrici di pace, noi vorremmo ritornare allo spirito di La Pira, che era uno spirito di dialogo, per cui grazie a questo sogno delle città per la pace che riescono a dialogare con l'est e con l'ovest, noi vorremmo che il 26 fosse una giornata in cui si tesse la tela della pace, si portano anche gli enti locali a diventare enti che che avviano un dialogo innanzitutto con i cittadini e poi a livello globale con i due contendenti. Noi non riteniamo che in questa situazione di crisi si debba stare a casa, noi dobbiamo stare invece in piazza, perché il movimento pacifista non ha conflitti di interesse, non ha collegamenti con i produttori di armi. Chi invece sta soffiando sul fuoco di questa crisi è praticamente uno degli sponsor dei produttori di armi. Se questa crisi dovesse diventare ancora peggiore, ed è già peggiore, immaginiamo in borsa le quotazioni di chi produce le armi. È terribile quello che sta avvenendo, perché stiamo uscendo da un'emergenza come quella del coronavirus e invece di essere rinsaviti stiamo piombando in una guerra.
Beh, devo essere sincera, io poco ci credevo al fatto che il coronavirus, per come è stato affrontato, ci facesse rinsavire, ma anzi ci fa capire quanto poi alcuni conflitti, benché ce li mostrano come locali, abbiano delle ricadute molto più ampie. Insomma, dicevamo, sia in termini sulla vita delle singole persone, perché un'altra cosa che leggevo, no, sul vostro sito è l'appello non solo contro la guerra, ma anche di solidarietà con le popolazioni del Donbass. Ecco, anche su questo come sta andando, cioè qual è la risposta?
Sì, quando abbiamo visto che incominciavano a fuggire dal Donbass decine di migliaia di persone, ci siamo chiesti: ma questo è normale? È normale che noi assistiamo ad una emergenza umanitaria di questo tipo senza dichiarare la nostra solidarietà nei confronti di chi fugge? Ecco, io credo che anche se chi fugge è filo russo e anche se a noi Putin non ci sta simpatico, chi fugge deve avere sempre la nostra solidarietà. E purtroppo quello che è avvenuto il giorno dopo della fuga di massa di queste 60.000 persone dal Donbass, che venivano colpite dall'artiglieria delle forze armate dell'Ucraina, il giorno dopo, visto che loro non hanno avuto la solidarietà dell'Europa, non hanno avuto la solidarietà dell'Italia e purtroppo in certi casi non hanno avuto neanche la nostra solidarietà come popolo, che in genere ha una generosità, ha un'attenzione su queste cose. Allora ecco che Putin, e mi dispiace dirlo, veramente lo dico con grande tristezza, Putin si è eretto come loro difensore e, visto che stavano scappando dal Donbass, ha firmato il riconoscimento dell'indipendenza del Donbass. Da questo momento in poi io credo che loro ritorneranno in patria e rischiano di ritornare in patria scortati dai carri armati russi. Questa è una enorme sconfitta per l'ONU, è un'enorme sconfitta per la comunità internazionale, che doveva garantire la sicurezza di queste persone senza che intervenisse Putin.
Beh, in realtà, insomma, l'ONU non si è mossa per niente, non ha aperto proprio bocca in questo caso, perché ha parlato la NATO.
È il suo compito, e dobbiamo richiamare l'ONU al suo compito. Ovviamente l'ONU è sempre l'ONU delle nazioni, ma è veramente incredibile come l'Europa, su una questione come quella dei profughi, dimostri una sensibilità pari a quella dei migranti che muoiono in mare. Cioè, veramente abbiamo un'Europa che sembra senza anima e che poi si scopre ogni tanto con uno slancio di umanità, ma è un'umanità, quella dell'Europa, purtroppo a intermittenza, una umanità a intermittenza, e quando l'umanità è a intermittenza ha il sapore dell'ipocrisia.
Indubbiamente, dicevamo poi, insomma, certo potremmo entrare molto più nel merito, no? Perché oltre tu parli di ipocrisia, in realtà molte volte ci sono anche tanti interessi che confliggono, pure quello che sta uscendo fuori in questi giorni, e che non ci si, oltre a non esserci una politica europea, un'idea, neanche un'idea di politica estera europea tra virgolette, ma neanche la nostra italiana, noi ci accodiamo mi sembra pedisseguamente alle indicazioni della NATO, non contiamo veramente niente in questo caso, però quello che io noto è, cioè, da un lato se ne fa tanto, no? È diventato quasi argomento di dibattito anche nei nostri talk show. Si passa di crisi in crisi, la crisi del momento, si portano tanti esperti, e poi però insomma l'indicazione è tra virgolette zitti e buoni, state zitti, come dicevi te, state zitti e buoni a casa, non scendete nelle piazze, ci pensiamo noi. Un po' questo è l'atteggiamento di questo ultimo.
Esatto, sì, proprio anni, no? L'impressione che abbiamo avuto era che ci fossero i grandi della terra che stavano dialogando, c'era Macron che stava organizzando le mediazioni, c'era una sorta di quasi consapevolezza che tutti i contendenti avrebbero gridato ma poi sarebbero tornati al loro posto. Non abbiamo percepito invece il fatto che in queste condizioni di forte tensione che durano da anni, ci dovesse essere un soggetto autonomo, un soggetto privo di conflitti di interesse, che scendesse in campo dicendo, come lo stiamo dicendo adesso, dicendo chiaramente che la questione della pace viene prima di ogni altra cosa, e lo diciamo senza alcun conflitto di interesse, e sapendo che dicendo questo stiamo pestando i piedi a diverse persone. E vorrei un attimino pestare il piede di qualcuno dicendo chiaro e tondo che gli accordi di Minsk, che dovevano garantire la pace in quell'area dell'Ucraina che è il Donbass, gli accordi di Minsk che erano stati riconosciuti dall'ONU non sono mai stati applicati, e non sono mai stati applicati perché il governo di Kiev, il governo dell'Ucraina, sotto la spinta dei nazionalisti, non ha mai voluto riconoscere il Donbass come regione autonoma, eppure questo era stato firmato negli accordi di Minsk del 2014 e del 2015, e di fronte al fatto che accordi riconosciuti in sede ONU non siano mai stati applicati, è chiaro che ha avuto gioco facile Putin a dire, beh, visto che non avete applicato questi accordi ONU, io riconosco l'autonomia del Donbass. E questa è una sconfitta clamorosa per chi credeva nel fatto che ci fosse un luogo di soluzione ideale e concreto come l'ONU in cui comporre i conflitti. Occorreva che il Consiglio di sicurezza dell'ONU sanzionasse, e lo sanzionasse con decisione, il comportamento del governo di Kiev, che continuava e continua a non riconoscere l'autonomia del Donbass, nonostante vi siano le firme dei ministri di tutte le nazioni coinvolte in questa trattativa. E questo è molto grave, perché nel momento in cui una nazione decide di rimangiarsi gli accordi da cui poteva dipendere la pace, è chiaro che qualcosa non funziona, vuol dire che c'è una maniera per considerare il comportamento dell'Ucraina un comportamento tutto sommato ammissibile, anche quando sbaglia, semplicemente per il fatto che ha deciso di aderire alla NATO, e ce la dobbiamo tenere buoni. Così non vanno le cose, così non vanno le cose, perché significa avere due pesi e due misure. Quando il diritto internazionale c'è, questo va fatto rispettare.
Beh, diciamo che non è la prima volta, infatti in questi giorni, giusto per rafforzare anche quello che stai dicendo, sono stati parecchi gli utenti che sui social media hanno criticato, no? Questa rapida condanna nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti della Russia su, appunto, rispetto alla situazione in Ucraina, e soprattutto in risposta a quello che invece è la situazione giù in Palestina, comportamento ad esempio di Israele, perché pure lì quanti sono tra virgolette le risoluzioni ONU non rispettate. Di volta in volta sono passati veramente quanti anni, l'occupazione forse più lunga che noi possiamo ricordare, anche lì non una parola ma ogni da parte della...
Ti faccio notare che una cosa è una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che è importantissima da un punto di vista simbolico, un'altra cosa è il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che ha il potere anche coercitivo, e per quanto riguarda gli accordi del Donbass erano accordi riconosciuti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e che quindi impegnavano il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Non voglio sminuire assolutamente, lungi da me, le decisioni dell'Assemblea Generale dell'ONU, che sono importantissime, tant'è vero che so che il trattato di proibizione delle armi nucleari proviene dall'Assemblea Generale dell'ONU, quindi massimo rispetto verso l'Assemblea Generale dell'ONU. Però il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che ha dei poteri coercitivi, ebbene, aveva riconosciuto l'autonomia del Donbass e lo aveva riconosciuto solennemente, ritenendo validi gli accordi di Minsk sull'autonomia del Donbass. E vorrei fare però qualche piccola osservazione anche di carattere storico, perché nel momento in cui si dice no, il Donbass non deve essere riconosciuto dagli Stati Uniti, e per quale motivo il Kosovo deve essere riconosciuto dall'Italia?
Sì, infatti.
E il Kosovo non è stato riconosciuto da tutte le nazioni, è stato frutto di una guerra sanguinosa. Il Kosovo, va sottolineato, non è riconosciuto dalla Spagna, questa è una cosa poco nota ma la dico in questa sede: la Spagna non riconosce il Kosovo perché ritiene che riconoscere l'autonomia del Kosovo significherebbe dare briglia sciolta a chi chiede l'autonomia e anzi l'indipendenza all'interno della Spagna. Il Kosovo non è riconosciuto neanche dall'Ucraina, perché l'Ucraina, riconoscendo il Kosovo, riconoscerebbe il Donbass. Quindi la questione del riconoscimento dell'indipendenza di uno Stato, per cui si dice oh orrore, Putin ha riconosciuto il Donbass. Sì, orrore, ma orrore anche chi ha continuato riconoscendo paesi che hanno visto la loro nascita attraverso una guerra sanguinosa come il Kosovo. Beh, orrore anche quello. Cioè, perché altrimenti abbiamo sempre due pesi, due misure. Non si può riconoscere il Donbass, però si deve riconoscere il Kosovo. Non si può riconoscere il Donbass e il riconoscimento della Palestina. Non tutti gli stati riconoscono la Palestina. Quindi sulla questione del riconoscimento dell'indipendenza di una nazione c'è fior di discussione nel campo del diritto internazionale. E da questo punto di vista ci dobbiamo pur mettere d'accordo. Io credo che in una questione così delicata come la crisi dell'Ucraina, il principio di fondo, da un punto di vista dell'onestà intellettuale, è quello che se applichiamo un principio per l'Ucraina, lo dobbiamo applicare per tutte le altre nazioni del mondo. Perché se non va riconosciuto il diritto del Donbass a essere a una forma di autonomia, non voglio dire di indipendenza, bene, a questo punto si adotti la stessa strategia per altre parti del mondo. Ma siccome nel mondo purtroppo o per fortuna c'è il diritto all'autodeterminazione e possibilmente pacifica, bene, questo argomento lo dovremmo discutere con una maggiore serenità e non andando a bollare il Donbass come un luogo dove ci sono dei pazzi scatenati.
Sì, infatti a volte c'è una memoria veramente corta, non solo rispetto al passato ma anche una memoria geografica, insomma, intorno a noi.
E dobbiamo anche ricordare che ad esempio in Ucraina è stato vietato l'uso del russo. Cioè, quando si arriva a queste forme un po' di imposizione, nonostante che Zelensky abbia fatto la sua carriera facendo il comico con la lingua russa, cioè, quando succedono queste cose che si va a dare un'impronta di tipo nazionalista, si vanno a negare quelli che sono i principi per cui l'Ucraina richiede l'adesione all'Europa. Io leggevo ad esempio un comunicato del movimento pacifista ucraino con cui siamo in collegamento, che si lamentava del fatto che gruppi neonazisti in Ucraina ricevono fondi da parte del governo ucraino sotto forma di educazione patriottica. Quindi questi fondi per l'educazione patriottica alla fine si scopre che vanno a gruppi neonazisti. Gruppi neonazisti che continuano ad avere la loro piazza in Ucraina e che hanno i loro battaglioni, hanno i loro uomini, è una presenza inquietante questa dei gruppi filo nazisti che hanno purtroppo fatto parlare di sé per le loro bandiere, per i loro slogan, per il fatto di aver fatto ad esempio picchetti davanti all'ambasciata all'ambasciata israeliana. C'è un ritorno all'ideologia nazista che è veramente inquietante, e basti pensare che in sede ONU una risoluzione che chiedeva la condanna dell'ideologia nazista che sta rinascendo ha avuto il voto contrario dell'Ucraina.
Beh, perché di fatto è un paese che non ha mai fatto i conti col suo passato, anzi che ne permea in qualche modo il presente, no? Abbiamo visto anche purtroppo in questi giorni, dove dietro
i servizi... Voglio però precisare, voglio dire, che questo fatto delle critiche all'Ucraina non mi esimono da fare critiche molto aspre anche nei confronti di Putin, della Russia, dell'enorme arsenale nucleare di cui dispongono. Cioè, assolutamente lungi da me il fatto che aver fatto delle critiche all'Ucraina significhi stare dalla parte di Putin, assolutamente no, però alcune cose vanno fatte conoscere, perché l'informazione che in questo campo viene diffusa oggi non è una informazione completa e ogni tanto bisognerebbe puntualizzare alcune cose.
Ma guarda, forse dentro alcuni dibattiti notturna queste cose si puntualizzano pure, il problema è che poi per come ci vengono sbattute in faccia le notizie durante altri momenti del giorno, quello che resta è che la Russia ha invaso l'Ucraina nella parte del Donbass. E tutte le motivazioni
ci sono
dietro.
Titoli, non voglio dire qual è la testata, sì. Se Kiev non disarma invaderemo l'Ucraina, e questo è un titolo falso,
sì, sì.
Eppure di un autorevolissimo giornale.
No, purtroppo insomma è un po' la politica della paura, che insomma ora è sulla guerra, altre volte era sulla pandemia o sulla crisi energetica, sugli aumenti delle bollette, ogni volta c'è uno sbatti il mostro in prima pagina e poi se vai a vedere dentro spesso, come dici te, ci sono anche notizie false. Torniamo invece a questo sbatti il mostro in prima pagina che poi non è un mostro, no? Perché ci chiedevamo insomma, come Peace Link avete messo in piedi questo osservatorio, questo forum, questa campagna sull'Ucraina, ma anche, come dicevi te all'inizio, il tentativo di rimettere in piedi un po' dei comitati per la pace. Io quello che volevo chiederti è, al di là che non ne parlano pochi giornali, oppure insomma questo movimento pacifista da 20 anni è più o meno scomparso, si è fatto sentire poco, quali le ragioni, che cosa si è trasformata al di dentro e quali sono le difficoltà che state incontrando, sta incontrando insomma, sia come tua associazione sia le altre, no? Perché poi ho visto che c'è un po' un proliferare di iniziative, si fa fatica a stare dietro un po' a tutti, no?
Sì, diciamo che il movimento pacifista ha conosciuto una grave crisi dopo la guerra del Golfo del 2003. Dopo le grandi manifestazioni del 2003, pensiamo ai milioni che erano scesi in piazza a Roma per evitare la guerra del Golfo, dopo ad esempio c'erano milioni di di bandiere arcobaleno attaccate alle, alle finestre, ai balconi.
Anche quella, lo ricordiamo, partita da una fake news.
La campagna dei balconi con la bandiera arcobaleno l'abbiamo promossa insieme ad alcune persone che curavano, diciamo, l'immagine del movimento pacifista. Questa è stata secondo me una grossa iniziativa importante e positiva, però dopo quella, tra l'altro ti dicevi giustamente, la fake news di Colin Powell, che disse dobbiamo fare la guerra perché altrimenti c'è un dittatore che ha le armi di sterminio di massa. Ci fu una forte reazione da parte del movimento pacifista, che riuscì a comprendere che quella era una fake news, e ci prendemmo tutto il rischio di dirlo, no? Cioè, questa cosa qui non l'avete assolutamente dimostrato. Poi c'è stata l'invasione, gli stessi Stati Uniti hanno detto non ci sono armi di sterminio di massa. Quindi quando ci rendiamo conto che gli Stati Uniti fanno, i governi degli Stati Uniti fanno guerre e le iniziano con delle fake news, pensiamo all'incidente del Tonchino che ha fatto iniziare la guerra del Vietnam ed era una fake news, quando vediamo che tutto questo, o pensiamo al fatto che è stato incolpato Saddam Hussein, lungi da me difenderlo, ma di aver staccato negli ospedali del Kuwait le incubatrici, quella era una fake news, e però erano tutte informazioni che spaventavano la gente. Noi riuscimmo nel 2003 a far passare l'idea che invece bisognava scendere in piazza e che bisognasse fare rete. Kissinger ebbe proprio nel 2003 il picco dei suoi contatti, raggiungemmo il giorno della guerra un elevatissimo numero di consultazioni. Dopodiché il movimento pacifista ha conosciuto un periodo di stasi e poi di crisi. Siamo andati alla ricerca dei comitati per la pace, si erano sciolti quasi tutti. Era rimasto nel movimento per la pace qualche roccaforte, usiamo questo termine un po' militare, qualche roccaforte di gruppi che effettivamente continuavano a svolgere una meritoria opera di indagine sui traffici delle armi, che si battevano contro le armi nucleari. Pensiamo al riconoscimento che è stato dato alla lotta internazionale per la messa al bando delle armi nucleari, pensiamo al fatto che ci sono state iniziative di portuali per non far sbarcare carichi di armi. Ci sono state delle isole iniziativa pacifista interessanti, però si era, come posso dire, sfilacciato il tessuto molto importante che in Italia c'era, che la contraddistingueva come nazione sostanzialmente dalla tradizione pacifista. Il fatto che si sia sfilacciato questo tessuto dipende anche molto dal fatto che ci siano state delle strategie da parte di alcuni partiti per cancellare dal proprio passato, dal proprio curriculum la tradizione pacifista. Quindi di fronte a questa situazione sfilacciata abbiamo detto: ma forse è il caso di fare una chiamata a raccolta di tutti quelli che ci vogliono stare, e in questo momento oltre 170 associazioni hanno deciso di promuovere questa mobilitazione per il giorno 26, sabato 26, nelle piazze, davanti ai municipi, davanti alle prefetture. Era importante ricostituire questo tessuto che si era sfilacciato. Quindi quelli che dicono ma dov'è il movimento pacifista, hanno ragione a metà. Il movimento pacifista si era sfilacciato, però io credo che dalle risposte che otteniamo in questi giorni, in queste ore, che ci siano tutte le condizioni per ricostituirlo. E questo non per dire che tutto quello che è stato fatto fino adesso non va bene, va benissimo, ma occorre una presenza capillare, città per città, comune per comune, in ogni comune, dobbiamo avere la nostra bandiera della pace e il nostro comitato per la pace.
Diciamo che fino adesso, almeno da un punto di vista, diciamo, mediatico, di risultati, quello, le piazze si è visto solo Sant'Egidio, sembra che solo loro sono stati in piazza e solo il Papa ha dato degli appuntamenti di preghiera per la crisi ucraina. Si è visto...
No, ce ne sono state delle altre, solo che sono stati dei presidi, non sono
No, lo so che ci sono stati, diciamo gli è stato dato poco risalto in questo senso.
E perché erano più che altro dei volantinaggi per annunciare i presidi del giorno 26. C'è una certa lentezza da parte, praticamente un movimento, come ho detto prima, che si era sfilacciato. In tutti questi giorni sono avvenuti degli incontri interessanti in cui, faccio l'esempio, sto di Taranto, io vivo a Taranto, sono state chiamate a raccolta le varie sedi dell'AMPI e hanno risposto, sono state chiamate a raccolta i gruppi di Libera, delle strutture politiche che hanno maggiormente, diciamo, seguito la questione dell'escalation. Ci siamo stati noi come Teaching, ci sono stati circoli di Legambiente in tutta Italia che hanno partecipato, circoli dell'Arci, le ACLI. C'è un tessuto importante associativo a livello nazionale che vuole partecipare. Ci sono anche sedi sindacali, pensiamo ad esempio la CGIL. Non ovunque c'è la stessa sensibilità, non ovunque c'è la stessa tensione ideale, però anche se a macchia di leopardo, all'interno dell'associazionismo e della società civile vanno individuati quelli che sono gli elementi più attivi e bisogna metterli in rete. Teaching non ha guidato nulla, ha semplicemente fornito una piattaforma perché si creasse una rete. Abbiamo messo a disposizione un calendario, nel calendario ognuno poteva dire quando c'era una riunione, noi mandavamo le mail a tutti quelli che avevano firmato l'appello in quella città e abbiamo quindi sfruttato tutta la potenza che la telematica mette a disposizione per fare in modo che la rete si potesse tessere la rete. E io credo, insomma, tra l'altro stasera alle ore 21 faremo un incontro, basta collegarsi su www.peaceline.it/diretta. Noi in questa maniera mettiamo a disposizione una piattaforma e poi ognuno porta avanti la sua iniziativa con il suo slogan, con la sua bandiera, con la sua piattaforma, con la sua sensibilità. E credo che questo era il nostro compito per cui siamo nati 30 anni fa, nel 1991-92, muovevamo i primi passi quando non c'era ancora internet, avevamo creato i primi BBS, Bulletin Board System, che imitavamo un pochettino quello che faceva il movimento pacifista americano, e noi immaginavamo appunto che la rete delle persone diventasse più forte se c'era anche una rete telematica. Oggi la telematica è a disposizione praticamente di tutti, cerchiamo di sfruttarla bene senza andare a disperdere le varie forze, ma usando piattaforme come ad esempio quella di Teaching, che è una dei siti più letti. Noi abbiamo qualcosa come 3-4 mila lettori al giorno che seguono in continuazione le iniziative. Ci sono quindi buone possibilità di far apparire tutte le iniziative che vengono fatte in quelle che sono le notizie di Google News, insomma abbiamo la possibilità di far crescere l'informazione pacifista, e questo è un fatto molto importante. Sfruttare la rete, non solamente Facebook, ma tutta la rete, come uno strumento di potente amplificazione del messaggio della pace.
Bene, un'ultima domanda, se insomma, poi non voglio chiederti come andrà a finire questa cosa, insomma, non credo che tu hai la palla di vetro, però insomma sì, una tua opinione rispetto all'evolversi di questa crisi in questi giorni, che cosa secondo te ci dobbiamo aspettare?
Il peggio, dobbiamo aspettarci il peggio, perché purtroppo quello che è avvenuto è frutto di una cosa terribile, ossia la politica estera di Biden è stata dettata dalla politica interna. Biden era crollato nei sondaggi, la gente lo vedeva come una persona che si addormentava, che usciva fuori dal pisolino, che aveva gli occhi piccoli e tristi, e lo vedeva come una persona debole rispetto a Putin. A questo punto, per risalire nei sondaggi interni, Biden si è messo a fare il cowboy. Basta vedere tutte le dichiarazioni che fa, sono dichiarazioni assurde, dichiarazioni che non corrispondono alla realtà. È arrivato persino, o almeno la Casa Bianca è arrivata a dire che ci sarebbe stata un'invasione per mercoledì, mi pare scorso, insomma, delle cose veramente assurde. E tutte le dichiarazioni che fa Biden sono dichiarazioni che tengono lo spiraglio della trattativa sempre come ultima frase che viene detta, ma la prima frase è Putin sta invadendo la Russia, la guerra è alle porte. Questo modo di gestire la comunicazione, se funziona perché è risalito un pochettino nei sondaggi all'interno, non è certamente utile alla politica internazionale, per cui un presidente degli Stati Uniti che vuole fare il cowboy per risalire nei sondaggi interni è un presidente irresponsabile. Questa è la mia opinione, per cui abbiamo ancora una volta una situazione grave in cui gli interessi, come posso dire, di popolarità all'interno della propria nazione vengono messi prima degli interessi della pace. Quando si fa questo, io non vedo spiragli positivi. L'unico spiraglio di speranza è che i popoli della terra, ognuno organizzandosi secondo le proprie tradizioni, secondo le proprie peculiarità, incomincino a dire noi vogliamo la pace.
Beh, giusto per un appunto, comunque diciamo che Biden non è l'unico presidente cowboy degli Stati Uniti, se uno vede anche qui un pezzo di storia, forse da quando sono nati avranno passato una ventina di anni, 30 forse, senza iniziare una guerra agli Stati Uniti, se no insomma, sono stati sempre in guerra con qualcuno, più delle volte fuori dai propri confini, c'è da dire, quindi sono molto bravi a spostarli da un'altra parte, perché quello che io ho notato è non solo insomma riproporre il nemico esterno, no? Cioè, questa volta è la Russia, altre volte sono in genere diciamo è stata la Russia, qualche volta è stata pure la Cina, che è un po' defilata in questo conflitto tra virgolette,
ma sarà il prossimo nemico.
È certo,
la cosa che ci deve preoccupare è questo modo di fare da parte degli Stati Uniti. È un modo di fare che da cui dovremmo prendere distanze.
Certo.
E pensiamo a quando il nemico era la Corea del Nord. Ehi, quando era la Corea del Nord non si capiva che cosa sarebbe successo, e poi il nemico sono diventati i talebani, e poi il nemico è diventato il serbo di turno che schiacciava i diritti, e poi l'altro nemico era la Siria, ognuno descritto come il nuovo Hitler, cioè il mondo è pieno di Hitler, Assad è Hitler.
Certo, in questo senso cioè, gli Stati Uniti non sono stati mai un anno senza inventarsi una guerra o un nemico.
Esatto.
Insomma, in questo senso dicevo, quindi non mi stupisce che Biden alla fine riprenda un po' un cliché purtroppo insomma, come dire, molto in voga in quel paese, no? Abbinandola a un altro, badate bene, voi non ne avrete, parlando insomma la sua popolazione, non ne avrete le conseguenze però di questa guerra, gli americani non pagheranno. Questo ci fa anche capire che rispetto alla crisi economica che c'è, alle tensioni interne, sta dicendo molto chiaramente che questa guerra gli risolve anche qualche problemino di questo genere.
Diciamo che il comitato del Nobel per la pace, dando il Nobel a Barack Obama, tentò forse di convincere il primo presidente degli Stati Uniti a scegliere una politica di pace. L'idea del Nobel per la pace fu quella di dire: ma vediamo un pochettino se gli Stati Uniti riescono ad abbracciare la pace e a fare in modo che la pace sia popolare all'interno degli Stati Uniti. Purtroppo, e qui ritorniamo al discorso dell'importanza dell'opinione pubblica, la mancanza di un'opinione pubblica che vuole la pace porta al fatto che il presidente degli Stati Uniti sceglie un'altra strada. Cioè, quando abbiamo una popolazione in cui l'opinione pubblica invece sceglie una postura piuttosto aggressiva perché così piace a una parte dell'opinione pubblica, allora ecco che il presidente degli Stati Uniti l'assume questa postura. Non è per nulla positivo il fatto che all'interno di una popolazione prevalga una certa idea del proprio presidente. Siamo un pochettino più fortunati noi che, insomma, quanto non abbiamo delle figure bellissime, però non abbiamo, credo.
Vabbè, insomma, ci ha provato qualche leader ad assumere questo ruolo, non gli riesce, ma è vero pure che contiamo molto meno. Poi certo, magari non in questa occasione, perché insomma ci interessava capire come si arrivava a questo 26 e appunto come Movimento per la Pace, Associazioni per la Pace stavate insomma confrontandovi e ricostruendo. Però insomma, come ben sai, nonostante i momenti di piazza in comune e i tanti aspetti che abbiamo condiviso, però insomma c'è personalmente, ma anzi un'area di movimento insomma che non è solo per la pace, ma magari si definisce anche in altri modi, in un po' più ampio, magari ha bisogno anche di declinare che cosa significa pace, se non c'è una giustizia sociale, se non ci sono dei cambiamenti anche nel sistema di produzione, della distribuzione delle ricchezze, è molto difficile,
io credo,
no?
Io credo che il Movimento per la Pace dovrebbe unirsi al movimento contro i cambiamenti climatici e per la riconversione ecologica, perché dobbiamo far passare
l'opinione
pubblica che il nemico non è Putin, il nemico è il cambiamento climatico, il nemico è il disastro che ci sta aspettando se non cambiamo gli stili produttivi, se non c'è la cooperazione. Cioè, veramente abbiamo di fronte delle sfide epocali, certo. E noi ci stiamo convincendo che il problema è Putin.
No, potremmo veramente dirlo che è un sistema di produzione capitalista. Lo possiamo pure nominare questo nemico, no? Poi è diventato liberista, neoliberista, però
che ci sono dei problemi dentro il sistema economico e sociale, non solamente dentro quello capitalista, però insomma ci sono delle sfide che attraversano tutti i sistemi e che sono i veri problemi del futuro. Cioè, quando pensiamo che l'Agenda ONU 2030 pone 17 obiettivi e tra questi 17 obiettivi ci sono la fame, le diseguaglianze, l'istruzione della vita negli oceani e così via, i cambiamenti climatici, la sostenibilità nell'ambito urbano, quando vediamo che questi sono gli obiettivi e queste sono le sfide, è veramente una perdita di tempo andare a pensare che queste siano le questioni sul tappeto. L'Ucraina non è la questione sul tappeto, è semplicemente il casus belli perché i produttori di armi continuino a produrre armi sempre di più. Questa cosa va detta. Non c'è motivo di considerare l'Ucraina la questione centrale del mondo. L'Ucraina purtroppo sta sfruttando questa crisi, il governo dell'Ucraina, per chiedere aiuti, perché è una società in fortissima crisi e sta sperando di avere gli aiuti da parte dell'Unione Europea, della NATO, eccetera. Però questa è una maniera un po' furbesca di apparire come vittima di una grande ingiustizia per ottenere gli aiuti internazionali, quando gli aiuti internazionali in questo momento dovrebbero andare all'Africa, alle popolazioni che veramente in questo momento stanno affrontando delle sfide terribili. Io credo veramente che stiamo perdendo di vista quelle che sono le vere emergenze globali.
Eh sì, e anche un po' i motivi, no? con cui sono arrivate queste emergenze, perché non vengono, non è tutta opera tra virgolette della natura, cioè sono anche molto, insomma, come dire, non per fare le Cassandra, però insomma erano tante le denunce fatte nel corso di quegli anni. Tu hai fatto riferimento al clima, ma pensiamo anche ad alcuni sistemi anche energetici e quant'altro erano stati già denunciati, insomma, no? Vabbè, insomma, il tempo, avremo modo di riparlare, insomma, sperando che il 26 ci siano tante piazze che rispondono, o magari facendo crescere ci sarà modo anche di approfondire di più alcune delle cose che abbiamo messo qui oggi sul piatto.
Va bene.
Un ultimo appuntamento, un'ultima cosa, dicevi su peacelink.it, dopo questa sera, ma già da, penso da ora, vedendo un po', lo vedo il vostro sito, è possibile mettere gli appuntamenti del 26, così città per città uno sa dove vuole andare, se c'è, oppure come mantenersi in contatto con voi. È questo un po'?
Sì, c'è un calendario, sì, tutti possono inserire il proprio evento, noi facciamo un piccolo filtro per vedere che effettivamente l'evento non sia un evento fantasma, e dopo che è stato inserito l'appuntamento, nel giro di qualche ora viene pubblicato e vengono inviate le mail a tutte le persone che sono di quella zona, perché abbiamo un database molto ampio.
Bene, grazie e buon webinar allora.
Grazie a voi.